Vi dico una specie di titolo che avrei dato a questo ritiro di questi due giorni. Dov'è la misericordia? È una bella domanda. Viene dall'antichità questa domanda, quando già uno dei discepoli, dei padri del deserto, si è recato da uno dei padri, l'ha trovato che vangava l'orto, gli ha chiesto: padre, è qui che cresce la misericordia? Quel padre è stato, quell'Abba, è stato preso alla sprovvista. Stava pensando ai cetrioli, alle melanzane, ai pomodori, poi non so ancora cosa. È qui la misericordia, è qui che cresce. E allora, preso alla sprovvista, si è alzato, dice: ma qui sono io che devo imparare dai giovani, vado anch'io a cercare la misericordia. Piantato lì la vanga e la zappa e anche la sua cella, ed è andato anche lui in cerca della misericordia. Come noi tutto quest'anno stiamo cercando la misericordia, stiamo cercando di riceverla, ma anche stiamo cercando di donarla. Vediamo se nel nostro orto cresce la misericordia. Questo è un po' il titolo di tutti i giorni. Oggi cominciamo a vedere chi è che mi porta la misericordia, che porta in casa mia o nel mio cuore la misericordia. E possiamo intuire una risposta. Il portatore della misericordia è sempre ed è soltanto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, portatore di misericordia. Non so se la parola portatore suona bene ai vostri orecchi, comunque si capisce cosa si vuol dire. Allora guardiamo allo Spirito Santo con questo desiderio di vedere questo suo dono. È lui che ce lo porta. Da dove viene lo Spirito Santo? Viene dal Padre, viene dal cuore del Padre, e il Padre è amore, è misericordia. Lo abbiamo già visto più volte, tante volte, lo sappiamo, lo sperimentiamo, che il Padre è accoglienza dei poveri, dei piccoli, dei perseguitati, degli oppressi. Se leggiamo le Sacre Scritture, ogni pagina o quasi ci parla di questo amore del Padre, fatto così, un amore che vede, che nota anzitutto chi soffre e che lo vuol sollevare. Segue con amore le vicende degli uomini e del suo popolo, in vista della benedizione da dare a tutti i popoli. L'occhio del Padre segue tutte le sue creature. Il Padre segue con amore le vicende di tutti, del suo popolo in particolare, perché lo ha scelto, proprio perché piccolo e sempre continuamente perseguitato, lo ha scelto per farlo diventare benedizione di tutti i popoli. Ma l'occhio misericordioso del Padre è posato su tutti i popoli. E naturalmente, perché non li ha scelti tutti? Lui sa il perché. Il suo amore vede i momenti giusti, per intervenire in ogni popolo, e li prepara per accogliere quello che il suo popolo, il popolo scelto, potrà portare a loro. Per riuscire a vedere o a comprendere com'è fatta la misericordia del Padre, dobbiamo appunto continuare a guardare la storia del suo popolo. E vediamo come questa storia diventa sempre benedizione anche per gli altri popoli. Ma prima di tutto, dentro il suo popolo vediamo questo aspetto del suo amore. E ogni volta che il Padre interviene con il suo amore, ha un modo particolare di intervenire, che viene riassunto da una frase, non mi ricordo più se del Siracide o dei Proverbi: da prima lo condurrò per vie tortuose. Da prima vuol dire prima di arrivare alla pace, alla salvezza, li faccio sperimentare, gliela faccio anche desiderare, perché allora capisce quanto vale. Da prima lo condurrò per vie tortuose. E vediamo che non solo per noi è così, e quindi troviamo consolazione anche dentro le nostre vie tortuose, perché sono solo una preparazione. Una volta una persona mi ha fatto un regalino, non mi ricordo più se per l'onomastico o il compleanno, un disegno con sotto questa scritta. Era nel disegno un vaso con una piantina. Prima lo semina nel posto sbagliato per prepararlo al posto giusto. È come fa il Giuseppe quando semina i pomodori. Li semina in vasetti piccoli, così non possono crescere lì. È il posto sbagliato per una pianta dei pomodori. Ma prima lo metto lì e dopo li mette al posto giusto, nell'orto dove possono svilupparsi bene. Da prima li condurrò per vie tortuose. Diamo un'occhiata nella storia del popolo di Israele, proprio come agisce l'amore di Dio, quindi la sua misericordia. Partiamo da un esempio conosciutissimo: Giuseppe. Giuseppe amato, molto amato dal padre. L'amore del padre non lo preserva, l'amore di Giacobbe non lo preserva dagli intrighi dei suoi fratelli, i quali hanno interpretato male, molto male, i suoi sogni. E allora da questa interpretazione malvagia dei sogni donati da Dio, interpretazione malvagia dei doni di Dio, agiscono in modo da fare quel che sappiamo che hanno fatto. Hanno accolto questo loro fratello amato dal papà di tutti loro, lo hanno accolto con invidia, con gelosia, e hanno sfogato contro di lui odio e cattiveria. lo ha messo giù in una cisterna, quindi prigioniero, che non possa scappare, e finalmente, data qualche intenzione buona di uno o dell'altro dei fratelli, ma senza grande coraggio, lo hanno venduto. Ne hanno approfittato mentre mancava uno di loro che aveva buone intenzioni, lo hanno venduto. Naturalmente chi lo compra lo tratta da schiavo e lo vende di nuovo. Se non bastasse questo, la padrona, anche lei sviluppa sentimenti di cattiveria nei suoi confronti, che vengono dalle sue intenzioni malvagie, dalla sua sensualità, dalle sue tentazioni. Sviluppa sentimenti malvagi e così Giuseppe va a finire in prigione. Peggio di così non poteva diventare. Perché è finito in prigione? Perché lui non ha ceduto alle tentazioni della sua padrona. Lui ha voluto rimanere fedele a Dio. Lui ha voluto continuare la sua fedeltà agli insegnamenti di Dio, cioè a non fare ciò che è male agli occhi di Dio. Quello che gli veniva proposto era bene agli occhi della sua padrona, ma era male agli occhi di Dio. E così Giuseppe si ritrova in prigione e soffre. Non solo la lontananza da Giacobbe, suo padre. Dapprima lo condurrò per vie tortuose. Si ripete nella sua storia la vicenda che abbiamo conosciuto di Caino e Abele. Una storia che non è finita lì, ma che sta continuando. Sta continuando in tutti gli angoli del mondo. È ancora presente questa storia di Caino e Abele. E anche se Abele si chiede, ma cosa ho fatto io di male? Non c'è risposta, non hai fatto niente di male. Eppure si abbatte su di te la malvagità degli uomini, i quali uomini non sono malvagi, ma sono usati dal malvagio, che è il tentatore, che finisce per insinuarsi, trovare delle fessure per entrare nel cuore dell'uomo. Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, dapprima lo condurrà per vie tortuose. Dapprima, dopo cosa succede? Che dalla prigione esce e va dritto sul trono, siede alla destra, si avvera quello che dice un salmo, lo pose tra i principi del suo popolo, tirandolo fuori dal letame, dalla concimaia, tra i principi. E una volta liberato dalla prigione e seduto alla destra del faraone, diventa il salvatore dei suoi fratelli. Tanto che lui stesso potrà dir loro, non adesso ve la faccio pagare. Loro si aspettavano questo. Si aspettavano che dicesse, adesso ve la faccio pagare. Invece lui cosa dice? Adesso vi mostro i disegni di Dio. è stato Dio a mandarmi qui prima di voi. Chissà cosa è successo anche dentro di lui lungo tutti questi anni. Non si è sviluppato in lui un senso di vendetta o di cattiveria, ma la fedeltà che lui ha dimostrato a Dio dentro i sentieri tortuosi ha fatto sì che potesse svilupparsi in lui, o che Dio gli potesse donare questa luce da vedere il disegno di Dio in tutta la sua storia. È stato Dio a mandarmi qui prima di voi. Quando voi mi avete odiato e venduto, Dio era già all'opera. Quando la moglie del mio padrone Putifarre mi ha fatto mettere in prigione, realizzava un disegno nascosto di Dio. Lei non lo sapeva, i suoi fratelli non lo sapevano, ma realizzavano un disegno nascosto di Dio, la sapienza di Dio. Lo Spirito di Dio era all'opera. Noi, chiaro, rimaniamo a bocca aperta. Sia di fronte a questo modo di agire di Dio, e rimaniamo anche a bocca aperta di fronte alla luce che ha Giuseppe nel vederlo questo disegno di Dio e nell'accoglierlo e goderne. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio mi ha mandato qui prima di voi. Per voi, per salvare voi, per pietà di voi, ha preso me, che ero il più amato del Padre, ha preso me per prepararvi la strada, per salvarvi. Ecco, dov'è la misericordia? La misericordia del Padre per i fratelli di Giuseppe era già dentro dentro quel loro gesto di vendere il fratello. Lì era già la misericordia di Dio. Allora quando noi ci chiediamo dov'è la misericordia, dobbiamo rimanere muti, perché può essere nascosto dentro i gesti che ho compiuto io ieri, ma anche quelli sbagliati. Può esserci già dentro lì la misericordia di Dio, nascosta molto bene. O dentro anche un gesto di un mio fratello che mi ha fatto del male. Già lì può esserci la misericordia. Dapprima lo condurrò per vie tortuose. Quindi, se sono attento a questa luce che viene dallo Spirito Santo, non me la prenderò mai con nessuno. Non mi arrabbierò mai più. Perché vorrebbe dire arrabbiarmi contro la misericordia del Padre. Lo Spirito Santo, la sua luce, la sua sapienza, può aiutarmi a suo tempo a vedere come ha agito la misericordia di Dio. È sempre meravigliosa, è sempre più grande, più sapiente della mia intelligenza e del mio desiderio e dei miei desideri. la storia, la vicenda di Giuseppe, figlio di Giacobbe, è un grande esempio, è una grande lezione, come questa anche altre, in modo forse non sempre così chiaro, o così, o almeno sì, chiaro di sicuro, però noi non siamo così capaci di essere attenti, di cogliere, ma anche nella storia di Davide che è scelto da Samuele per essere il re di Israele e che subito appena scelto vince Golia con uno solo di quei 5 sassolini che ha preso su dal torrente e non con le armi, con l'armatura che gli era stata messa addosso, ma con uno dei 5 sassolini, 5. Io mi sono chiesto tante volte, come mai 5 e non 4? Come mai 5 e non 7 ne ha presi su? Qualche risposta c'è. 5 sono i libri di Mosè, attribuiti a Mosè. 5 sono anche le dita di una mano. 5
pani.
Gesù ha usato i 5 pani. Ha parlato delle 5 vergini sagge. Ha un suo significato anche questo 5. Ma poi Davide, lo vediamo, la vittoria su Golia non gli ha meritato l'amore del re, che ha cominciato subito ad aver gelosia di lui e a continuare a meditare la sua uccisione, tanto che lui ha dovuto per anni cercare di scappare, di difendersi. Dapprima lo condurrò per vie tortuose. Da pastore diventa re, ma prima di essere re le passa tutte. Deve nascondersi nel deserto, deve soffrire la fame. Poi ancora Davide, dopo che è diventato re, ancora arrivano vie tortuose per via delle tentazioni che c'erano anche per lui. Anche se uno arriva in un posto voluto da Dio, deve stare attento alle tentazioni ancora. Davide, re di Israele, viene tentato ancora. E purtroppo cade nella tentazione con Betsabea. E poi quella tentazione va avanti, diventa menzogna e diventa omicidio. Quindi grave, gravissimo scandalo per tutto il popolo. Perché un peccato tira l'altro. Noi diciamo come le ciliegie. Così, una via molto tortuosa causata da se stesso. Ma questa lo porta ad una nuova umiltà. Ho peccato contro di te. Ho peccato contro il Signore, dice Davide. E quando arriva questa umiltà, sì, c'è ancora il castigo da superare, c'è ancora la sofferenza da passare della ribellione di Assalonne, però poi il Signore lo fa di nuovo risalire. Dapprima lo condurrò per vie tortuose. Allora, bella la domanda. Non possiamo mai essere sicuri di quel che accade dopo, perché tutto, dappertutto, si nasconde la misericordia del Padre. Certo, la misericordia del Padre può essere anche dentro il nostro peccato, perché da quello poi può nascere una nuova umiltà e quindi un nuovo passo di obbedienza più profondo di prima. Questo sì, non deve trarci in inganno. La misericordia, dicevamo all'inizio, come titolo di questo nostro passaggio, viene dallo Spirito Santo, che è portatore di misericordia. Noi staremo sempre attenti allo Spirito Santo. Questo è il nostro compito. Perché anche se nel nostro peccato, grazie all'amore di Dio, si nasconde la sua misericordia per il futuro nostro, per il futuro di altri, il peccato stesso però è fonte di sofferenza e merita, diciamo, possiamo dirlo così, merita il suo castigo. Come abbiamo imparato il peccato di Davide e come tutti i peccati. Quindi noi staremo attenti, noi che lo sappiamo, stiamo attenti allo Spirito Santo per non cadere nella tentazione. E lo chiediamo, non abbandonarci nella tentazione. Non indurci in tentazione, diciamo nel Padre nostro. Non lasciarci cadere quando siamo tentati. Per il fatto di essere tentati, certo lo vediamo come un male, perché ci fa soffrire anche solo l'essere tentati. Ma se noi siamo vigilanti e svegli, questa sofferenza la portiamo e con la grazia di Dio vinciamo, siamo vittoriosi e così accorciamo i sentieri tortuosi. Ancora nella storia del popolo di Israele, anche il popolo a Babilonia è misericordia anche lì, eterna è la sua misericordia, è presente anche là. Li condurrò per vie tortuose. È presente perché, passando per questa schiavitù e deportazione a Babilonia, il popolo impara a interiorizzare tante cose del suo Dio, che prima le vedeva solo in maniera superficiale e le attribuiva tutte alla vita su questa terra. Passando per la schiavitù in Babilonia, impara ad interiorizzare, impara a vedere che Dio, il suo Dio, non è Dio solo sulla terra promessa ad Abramo, quella fetta di suolo che è quella che oggi chiamiamo Palestina o Terra Santa, diciamo noi, ma che Dio è Dio dappertutto, in tutto il mondo, in tutti i luoghi. È Lui che noi dobbiamo seguire e amare. Anche il popolo di Israele ha fatto fatica e ha dovuto passare per questa via tortuosa della schiavitù a Babilonia per riuscire a interiorizzare questo concetto e tanti altri. Quando leggete le note o le introduzioni ai libri della Bibbia, ogni tanto gli studiosi vi fanno notare: questo particolare deve essere stato scritto dopo la deportazione a Babilonia, anche nei Salmi o in altri libri. Perché? Perché prima non c'era questa consapevolezza. Quindi ci sono voluti tutti i secoli, i 20 secoli da Abramo in giù fino a Gesù, per preparare il popolo ad accogliere Gesù e la sua rivelazione e la sapienza che lui cercava di trasmettere. E hanno fatto fatica, soprattutto quelli che erano fissati nella tradizione ebraica, tanto che Gesù ha dovuto prendersi dei discepoli un pochino liberi da queste tradizioni ebraiche, se li ha presi tra i pescatori o tra gente semplice e non tra gli istruiti dai libri, dalle tradizioni umane sviluppate dagli scribi, eccetera, dai farisei. Tutta la storia di Israele è una via tortuosa per arrivare finalmente alla luce di Gesù. È lui la luce del mondo. Erano luce anche tutte le scritture prima: luce ai miei passi è la tua parola. Ma in confronto alla luce di Gesù erano candele rispetto al sole. Lo Spirito è portatore di misericordia, lo Spirito Santo, che viene ricevuto e portato nel mondo da chi? Da Gesù. Lo Spirito scende su Gesù nel Giordano, proprio mentre Gesù sta compiendo l'atto di misericordia più grande di Dio. Cosa sta facendo Gesù nel Giordano? Compie ogni giustizia, ha detto a Giovanni, prima di scendere nell'acqua. Lascia che si compia ogni... Quindi Gesù sta compiendo ogni giustizia, cioè sta compiendo la pienezza dell'amore del Padre. Che cos'è? È che il peccato degli uomini, il peccato del mondo, Gesù lo prende su di sé, che pesi su di lui, così che gli uomini possano finalmente avere un po' di libertà per guardare, per accorgersi dell'amore di Dio, per accorgersi che Dio è Padre. Gesù comincia lì a compiere quest'atto tutta la giustizia che si completerà sul Calvario. Lo Spirito è ricevuto dal Figlio, da Gesù, che lo porterà sulle strade di questo mondo. Farà vedere ai Suoi discepoli e a quelli che lo guardano, lo incontrano, farà vedere che cosa produce lo Spirito di Dio. Farà vedere il frutto. E qual è il frutto dello Spirito di Dio presente in Gesù? Sono atti di misericordia. Per chi? Per chi soffre. È per quello che corrono a portarli ammalati a Gesù. Portano persone sofferenti. Così si vede la misericordia di Dio nell'incontro con Gesù, che è ricco di misericordia perché in lui c'è lo Spirito di Dio. E poi ancora gli indemoniati. L'incontro con Gesù li solleva. Sono oppressi. Ricordate la Maria di Magdala, che era presa, posseduta da 7 demoni. Era oppressa, sofferente. L'incontro con Gesù l'ha liberata. E così tutti i segni operati da Gesù sono segni della presenza della misericordia di Dio in lui, sempre grazie a quello spirito che è sceso su di lui. E che lui si è accorto, lo sapeva, perché poi a Nazareth lo ha detto, leggendo Isaia, lo spirito del Signore è su di me. E questa parola non è più una profezia, ma oggi la vedete. Lo spirito del Signore è su di me. Non poteva leggere Isaia più come una profezia, chissà quando, tra quanti secoli. No. Questa parola oggi è vera, si realizza, è compiuta, perché Gesù sapeva che quando era nel Giordano, nell'acqua, è sceso su di lui lo Spirito di Dio, portatore di misericordia, così che anche i peccatori corrono da Gesù per ascoltarlo, per riempirsi gli orecchi e gli occhi della luce che viene da Gesù e per riempirsi il cuore di lui. E cosa fa lo spirito di Gesù quando arriva nel cuore? Le parole di Gesù, la visione di Gesù, cosa opera nei peccatori? Ce l'ha descritto San Luca quando ci ha raccontato di Zaccheo. Abbiamo visto cos'è successo. Zaccheo arriva la gioia, non è più oppresso, era oppresso dal denaro che lo rendeva schiavo. Arriva la gioia arrivando Gesù, e la gioia porta con sé la generosità, la giustizia, restituisco a chi ho frodato o defraudato, restituisco la giustizia e la generosità ai poveri, la metà di quel che mi resta, e dopo quella metà rimane sempre questo cuore, la metà che resta dopo. Possiamo comprenderlo, perché se succedesse a noi, uno non si accontenta dopo di aver, quando ha dato la metà, e dopo va in giro e trova altri poveri, do ancora la metà di quel che ho, e poi l'altra metà, finché rimane anche lui povero. Perché così agisce lo Spirito di Dio. Ecco che la misericordia portata dallo Spirito di Dio in Gesù passa al peccatore. E per il peccatore cosa diventa? Diventa non solo perdono, molto di più. Diventa che anche lui fonte di misericordia, perché i suoi occhi si aprono a vedere quello che Dio vede, vede gli oppressi che hanno bisogno d'aiuto. Gesù è il luogo dello Spirito. È il luogo dove abita Gesù, la persona di Gesù, Gesù uomo, è il luogo dove abita lo Spirito di Dio, misericordia del Padre. E ancora prima che Gesù incontri gli ammalati, gli indemoniati e i peccatori, lo possiamo vedere ancora quando è bambino. Lo vediamo che è la consolazione dei pastori, anche se lui non fa niente. Ha ancora bisogno di essere nutrito e di essere lavato da sua mamma. Eppure dà già consolazione ai pastori. È un mistero. È già, così piccolo, la risposta alla scienza dei magi, alla loro ricerca scientifica. Cercavano, e il bambino è già la risposta per loro. È la vita di quelli che cercano Dio, anche se è così piccolo. Simeone, Anna, rappresentanti di tutti quelli che attendevano la redenzione di Israele. Cosa fa il bambino? Niente. Dorme in braccio a Maria quando lo portano nel Tempio. Ed è già la risposta, o anzi diventa la vita di Simeone e di Anna, che cominciano a cantare. È una misericordia che diventa di nuovo via tortuosa per quelli che lo amano e lo accolgono. Per Maria, per prima, una spada ti trafiggerà l'anima. Quindi Gesù, così piccolo ancora che non fa niente, diventa l'inizio di una via tortuosa per quelli che lo amano, per Maria. E per Giuseppe, che deve alzarsi di notte, prenderli su tutti e due e scappare. Di notte. Come stanno scappando adesso i cristiani dai loro luoghi, devono prendere su e scappare, come Maria e Giuseppe, di notte, nello stesso modo. E chissà che non succeda a noi tra qualche tempo, tra qualche anno. La misericordia, quindi, del Padre è nascosta. Per noi nascosta, per lui no. La misericordia presente nel Figlio, prima di tutto, fa soffrire. Per questo Gesù non avrà paura a dire ai suoi discepoli: chi vuol venire dietro a me, sappia che comincia una strada di sofferenza. Prenda la sua croce, rinuncia a tutto. Come Gesù ha rinunciato alla grotta di Betlemme per scappare in Egitto, anche tu rinuncia a tutto. Il discepolo di Gesù comincia con questa, che può essere vista o accolta come sofferenza. Gesù è sempre, è il Figlio di Dio, è il luogo dove abita la misericordia, sia quando è nostra consolazione, sia quando è l'inizio di una strada tortuosa. È sempre il luogo di misericordia. Noi abbiamo, grazie a Dio, le testimonianze dei Vangeli che ci fanno vedere tanti segni proprio della misericordia presente in Gesù, prima che diventi l'inizio della nostra sofferenza. Ora vediamo che gli sordi guariscono incontrando Gesù. Perché guariscono? Per poterlo ascoltare. I ciechi guariscono. Perché? Per poterlo vedere. Ricordate il cieco nato: adesso mi vedi, l'hai visto, per poterlo riconoscere come il Figlio di Dio, come il luogo della misericordia del Padre. I muti guariscono per poter ripetere le sue parole. I paralitici guariscono perché? Per vincere la corsa alla maratona. I paralitici o gli storpi guariscono per poterlo seguire sulla sua strada, non per vincere il Giro d'Italia, ma per poter seguire Gesù. Gli indemoniati guariscono. Per far che? Per seguire Gesù con libertà, non essendo più condizionati o schiavi interiormente, possono seguirlo. Anche gli epilettici, i malati psichici, guariscono per poter essere anch'essi il luogo della misericordia di Dio, con libertà. I morti guariscono? I morti guariscono anche loro, perché per Dio nessuno è morto. Quindi i morti guariscono. Il bambino di Nain e la bambina di Gairo e Lazzaro, insomma, guariscono per potersi rapportare con lui, per poter avere Gesù davanti, per sentire la sua parola e fare quel che lui dice. E i peccatori guariscono, anche qui si può dire con un'altra parola questa guarigione, si convertono, guariscono, per poter godere, mentre prima non godevano niente, avevano solo qualche piacere, ma non godevano, per poter essere nella gioia e vivere finalmente, sperimentare la vita. Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, dice Gesù. Riassume così tutte le sofferenze dell'uomo, tutte le incapacità, affaticati, oppressi. Venite a me. Perché? Per ricevere la misericordia del Padre. Io vi ristorerò. Ecco. Dov'è la misericordia? Rispondiamo adesso. È in Gesù. È in Lui, grazie allo Spirito Santo. E per questo noi celebriamo con ansia, no, con desiderio, la Pentecoste, perché venga, si comunichi a noi che siamo con Gesù, così che anche noi diventiamo portatori di misericordia. A chi? Beh, tutto il mondo ne ha bisogno. Come ne abbiamo bisogno noi, anche mentre lo portiamo abbiamo bisogno anche noi. Tutto il mondo attende la misericordia del Padre e la attende da noi, che siamo gli amici di Gesù, che siamo uniti a Lui, che riceviamo il Suo Spirito, così che dappertutto posso, dove si ripetono le sofferenze dell'uomo peccatore, si ripete anche il miracolo dell'amore del Padre tramite i discepoli di Gesù. Ricordate quello che Gesù aveva detto concludendo il Vangelo secondo Marco: il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. I discepoli di Gesù, che ormai hanno gli occhi, gli orecchi aperti, la bocca aperta, possono portare, ricevere e donare la parola, e così ci pensa lui a accompagnarla con i segni della misericordia del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.